forse magari anche la seconda relazione entra più nel, nei linguaggi.
Forse è meglio sentire la seconda relazione.
Cioè, l'impostazione, penso, scusa, soltanto un momento dell'introduzione. E con chi pensa che la follia della croce e della resurrezione non siano solo metafore, ma evento reale, seppur dicibile in linguaggi simbolici. Due cose sì.
Lo sai che penso a questo?
No, è una domanda, anche perché evento reale, ma che si può dire solo in linguaggi simbolici è un bel problema.
Allora, intanto ringrazio l'ospitalità dell'Università Popolare e anche la collaborazione con Nemus, con il quale abbiamo avviato un discorso, un percorso per fare poi un numero su questi temi. Quindi l'esito dovrebbe essere un numero della rivista Esodo da fare in novembre.
Che
uscirà in novembre, dicembre, l'ultimo numero di quest'anno. E quindi, come è stato detto, oggi avviamo un percorso, quindi con oggi non è che concludiamo, anzi apriamo, nel senso che questa è la prima premessa. Oggi cerchiamo di fare, come ha fatto Alberto, domande, provocare domande e chiarire i termini del problema. Già tanto sarebbe arrivare a definire perlomeno le domande in modo giusto, in modo corretto, lasciandole aperte senza trovare facilmente ricette e soluzioni. No? La seconda cosa che volevo dire è che, parlando del divino, già dalle cose dette nei due primi interventi, si coinvolgono esperienze molto personali, molto soggettive, e quindi sono tutte da, come dire, da rispettare, da ascoltare e da interrogare. Ecco. E ciascuno dovrebbe mettere in discussione il proprio percorso ascoltando quello degli altri, più che dire questa è la mia ricetta, questa è la mia soluzione. Insomma. Quindi è un ascolto reciproco di percorsi molto, molto soggettivi e personali. Quindi io, come dico spesso, per me valgono le categorie ebraiche del forse, del ma anche, del così si può dire, quindi non il confronto delle esperienze o è valida la tua, è valida la mia, ma forse è valida la tua e anche la mia, insomma, no? Tutte e due esprimono delle parzialità e vediamo nell'ascolto, nella ricerca di chiarirci le dimensioni, le differenze e le possibili terreni comuni di confronto. Io i problemi che cerco di porre, lo esplicito subito, valgono, si pongono nell'orizzonte di chi si interroga appunto sulla fede in Cristo morto e risorto, cioè che fa al centro, pone al centro l'evento di Cristo morto e risorto e si interroga però su chi è Cristo e cosa significa questo evento, insomma. E nella scheda abbiamo detto che questa è la prima considerazione su cui insisto. Nella scheda abbiamo detto che quella che Alberto ha chiamato la desecolarizzazione, un ritorno al sacro, un ritorno al divino, poi sono cose diverse, ma prendendole complessivamente, anche se in senso non vecchio, ma più ma moderno, più attuale, come esperienza un po' molto soggettiva, molto fai da te, no? Ma questo ritorno al divino e al mistero del divino viene esaltato anche nella Chiesa Cattolica. Ho letto molti vescovi teologi che esaltano questo ritorno, perché sempre, appunto come dicevamo nella scheda, l'apologetica, cioè molta teologia, molta difesa della dottrina cattolica, pensa all'uomo come naturalmente cristiano, quindi che il divino, anzi addirittura la dimensione cristiana, sia essenziale per tutti gli uomini, anche se in forme anonime, in forme consapevoli, eccetera. E quindi pensa questa apologetica che tutto l'uomo e l'intero cosmo siano immagine di Dio, immagine di un'armonia divina. E quindi, sempre secondo questa apologetica, è dallo stupore della bellezza e dell'ordine della natura l'uomo arriva a Dio e si apre a un tutto armonioso che trascende la singola esistenza, cioè dalla bellezza della natura si arriva a Dio, no? Quindi dal divino di cui la natura è impregnata si può arrivare a un concetto di Dio e poi al cristianesimo, sempre secondo cioè dalla natura armoniosa si fa esperienza del divino e quindi di Dio, e quindi implicitamente secondo questa dottrina del cristianesimo. Ecco. Però questa visione, secondo me, anche appunto questo divino inteso come ordine armonioso del cosmo, della natura, no? È una visione che viene interrogata dai racconti biblici e che si scontrano oggi con un, lo dicevamo anche nella scheda, con quel pensiero scientifico che considera la natura frutto del divenire per casuali incidenti in forme irregolari e poco intelligenti, non c'è un disegno intelligente divino della natura e del cosmo e dell'uomo, no? Ma è frutto di casualità e di eventi casuali. Questo è un grande pensiero scientifico. Io non sono né uno scienziato né un politologo, però da quello che leggo dicono così. E questa idea del divino si scontra anche, già lo dicesse anche Alberto, con la constatazione del disordine nella storia e nell'uomo, ma che non hanno un progresso lineare, un orientamento ad un fine. Anche qui non c'è un disegno razionale intelligente, no? Ma c'è anche qua molto la storia va avanti per casualità, per disordine e per incidenti, no? E in questi giorni vediamo una situazione di caos, no? Non certo di ordine e di progresso lineare. E qui, allora il problema è in questo disordine, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista della società e della civiltà, questo disordine, come giustificare un divino che è armonia e bene, che sia immanente alla natura, all'uomo, oppure che sia un concetto anche trascendente, no? Un divino immanente oppure un divino trascendente. Come questo disordine si combina, o meglio, come questo ordine divino si combina con il disordine della natura e della politica della società. Ecco, citavamo anche nella scheda che Bennefer, che è un teologo protestante che è stato ucciso perché ha partecipato all'attentato contro Hitler, fallito attentato contro Hitler, no? E ha fatto questa scelta in nome del suo cristianesimo, ha scelto di disobbedire al comando, non uccidere in nome della fede, in nome del cristianesimo, quindi per dire i paradossi in cui viviamo continuamente. Ecco, e Bennefer considera un'eresia cattolica l'idea della bontà naturale dell'uomo e della natura, no? Il racconto della creazione non è, quando si dice Dio vide che era buono e bello, no? Questo racconto della creazione non è una descrizione dell'origine, ma indica un'attesa scatologica, la promessa futura, indica come dire, anche il comando di fare buona e bella la vita, no? Ma non è la descrizione di ciò che ha fatto e costata la bellezza e la bontà della creazione. Su questo appunto è un tema molto da approfondire, abbiamo fatto anche dei numeri di Esodo su questo. Ecco, però la Bibbia stessa pone quella che secondo me è la domanda radicale. Questa idea del divino riesce a fare i conti con lo scandalo del male e del dolore, ad affrontare e non eludere l'enigma del male e del dolore innocente? Sempre stando nella Bibbia è la insistente domanda di Giobbe, no? Che viene di solito immaginato come la figura del paziente, ma non è proprio paziente, no? È l'insistente domanda di Giobbe che non si lascia ingannare dalla pretesa di Dio di dimostrare la sua grandezza dall'aver creato un mondo tanto bello e ordinato, no? E Giobbe invece continua a lottare con Dio, a protestare e a chiedere conto del male, del dolore del mondo e dell'ingiustizia che c'è nel mondo. E allora può questa idea del divino giustificare, sopportare il dolore innocente? Può l'immane carico di sofferenza e di ingiustizia essere considerato solo un incidente necessario alla contemplazione del divino, alla fusione con il tutto? No? Può appunto il dolore innocente essere il prezzo perché noi riusciamo ad essere saggi, essere immersi nel divino, nel tutto buono, bello, nell'armonia del cosmo, della natura? Per non fare un discorso astratto, cito un discorso che mi ha molto colpito, di un filosofo scienziato che è stato intervistato dalla Caramore, la trasmissione molto nota fanno la domenica mattina su questi temi. Questo scienziato, filosofo, credo sia tutte quelle cose, parlando del crollo di un pezzo dell'Everest, della montagna, ha detto che la rovina, tra virgolette, è un fatto creativo. Aumenta il disordine, ma è la novità. È un nuovo ordine diverso. Noi dobbiamo essere capaci di essere nomadi nell'incertezza, nell'avventura creativa dell'universo. Il crollo aumenta la mia conoscenza e mi cambia. Mi rende capace di partecipare al mondo in movimento. Non ha parlato del divino, perché mi sembra la sua una traduzione secolare, una sorta di panteismo laico, anche laico è un termine non corretto, non so, tanto per capirci, insomma. Mi sembra sia una traduzione secolare di un sentirsi fuso nella natura che viene sacralizzata. Quello che mi ha colpito oltre a questo, però, è che non ha citato il prezzo di questa meravigliosa creatività della natura sempre nuova, che si rinnova continuamente attraverso le urine e il crollo. Il prezzo sono le migliaia di morti in Nepal, la distruzione di intere popolazioni e villaggi. Ecco, lui ha fatto un discorso, mi sembra, più secolare, in modo esplicitamente religioso. Mancuso, che è un teologo di moda, cita Etty Gilson, che è una ebrea che è vissuta e morta sotto il nazismo, è morta ad Auschwitz, sulla quale Esodo ha fatto un numero e alcuni hanno studiato molto. Mancuso cita questa figura, però credo in modo non del tutto corretto, perché isola una frase di un percorso molto complesso. E la frase è: si deve poter condividere il proprio amore con tutta la creazione, però il prezzo di quel biglietto d'ingresso è alto e pesante, ma nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo, cioè per avere accesso al cosmo. È chiaro il riferimento di pagare il prezzo, no? Ad Ivan Karamazov, nell'opera di Dostoevsky. Ivan rifiuta il dio armonia, architetto appunto energia, forza vitale, ma un dio che è indifferente al dolore, non fa i conti con il male, a cui non si può e non si deve chiedere conto del dolore innocente. Ivan però dice: se Dio è questo, io restituisco il biglietto. Non c'è prezzo, anche solo del dolore di un bambino, di un solo bambino, non vale il divino così inteso, in forma religiosa oppure secolarizzata che sia. No? Non a caso Ivan subito dopo racconta al fratello, con il quale fa questo dialogo, racconta la leggenda del grande inquisitore, se volete. Possiamo parlare. Allora, che significa se lo scontro è con questo enigma del disordine, del male, del dolore, no? Che significa quindi il divino oggi, senza che sia nostalgia per un mondo, per un'immagine del mondo che non c'è più? Ecco, nella modernità, si diceva anche nella scheda, insieme alla vita di Alberto, il divino non è più visto come superstizione, ma però interpretato da molti con categorie totalmente mondane, come una dimensione antropologica, un senso ancestrale della necessità di radicarsi nella condizione terrena, della quasi la condizione originaria della madre terra, no? Essere fusi con essa, no? E quindi è una dimensione antropologica forte, un ritorno appunto alla natura, all'origine dell'humus, dell'umano come terra, no? Ecco, però pongo la domanda se sia necessario, se possibile, usare ancora il nome di divino per questa dimensione, no? Se appunto si è persa l'idea stessa di ordine naturale e di progresso umano, se appunto serve ancora il nome di divino, se è spiegabile come dimensione antropologica e umana. Inoltre, stiamo andando quello che molti definiscono il post-umano, no? La tecnologia oggi crea un umano tutto artificiale, no? È un umano che è manipolato e ricreato artificialmente a piacere per realizzare i desideri di un io che si autodetermina, no? È totalmente autodeterminato, no? Un post-umano totalmente quindi sradicato dalla natura. in quanto è mio, è realizzazione piena di sé, dei propri desideri, in modo simbolico e culturale, il mio appunto simbolico e culturale, che non c'entra più niente con la natura, non è più legato alla natura. Quindi che senso ha la parola divino intesa nel senso detto precedentemente? E quindi pongo la domanda a me, ma a chi appunto intende il divino ancora in questo modo? Forse mantenere il nome, mantenere il nome del divino evoca un'immagine che prima veniva espressa in termini religiosi, quindi è un'immagine evocatrice che non ha più un riscontro con la cultura precedente, no? Il divino evoca appunto questa dimensione profonda e ancestrale e forse un bisogno di insopprimibile di positività, no? È alternativo alla negatività del mondo, no? È un linguaggio simbolico, un'evocazione, indica il bisogno di un ordine oggettivo, di una verità che non sia puramente soggettiva in cui fondarsi, no? Quindi evoca un mondo che non c'è più e che si vorrebbe però ricostruire cercando una oggettività e una verità che non è puramente soggettiva. E qui si pongono tutte le domande che poneva Alberto. Io pongo un'altra pista anche, no? Ponevamo nella scheda, il confrontarci col divino odierno, che pone radicalmente il problema. Cioè, l'ateismo, secondo me, almeno quello attuale in molti, si scontra e lotta con Dio anche per negarlo. Lo nega, ma si scontra con le domande radicali su Dio, in quanto affronta oggi la fine dell'idea della naturale armonia del tutto come problema da non eludere, e affronta il male come scandalo e non come incidente da accettare. Questo ateismo quindi pone gli interrogativi radicali posti dal cristiano sul male, sul dolore innocente, eccetera. Il padre Turoldo, che è un padre morto qualche anno, ma penso sia noto anche come poeta, no? Oltre che per la voce profonda e tonante che aveva, e per essere anche molto alternativo alla Chiesa istituzionale, no? Il padre Turoldo, il Coelet, che è un libro, una figura biblica, che paradossalmente è dentro la scrittura, è considerata dentro la scrittura anche nella sua diversità radicale rispetto alla dottrina tradizionale, no? Ecco, padre Turoldo, il Coelet, è l'ateo interno alla scrittura, ed è dentro la scrittura, quindi è l'ateo che è dentro la scrittura, che racconta la lotta tra Dio e l'uomo, l'uomo che non si spinge oltre il sole, no? Dice tutto è uguale sotto il sole, no? Il Coelet non si spinge oltre il sole, ma vuole restare e costata alla vanità della vita che rimane sempre uguale sotto il sole. È un libro quindi che porta, dice Turoldo, nell'abisso del nulla, dove si interroga il Dio biblico che non è indifferente verso le sofferenze della sua creazione. Per Turoldo è, e non solo, è l'esperienza di mistici e di molta poesia, molta arte. E quindi il Coelet è come Giobbe che interroga continuamente Dio, che ci inquieta. In questo senso l'ateismo è dentro il cristianesimo, per il quale Dio non è il superente nel cielo indifferente alle sorti umane, ma è, il Dio biblico, è in quanto relazione e colloquio nella storia, rischia che si mette nelle mani degli uomini. Dio, il Dio biblico, ha bisogno dell'umanità in quanto scioglie la propria assolutezza nel donarsi, nel farsi finitezza, nel farsi nulla, nel stare nel nulla. No. In questo senso l'ateismo sfida continuamente il cristiano, perché purifica ogni forma e non idolatrico e pone alla radice le domande ultime che si pone, che pone la fede, no? Benefer, sempre quell'autore che citavo prima, scrive: l'al di là di Dio non è l'al di là delle capacità della nostra conoscenza. Cioè l'al di là di Dio non è quel mistero che è al di là della nostra conoscenza, ma la trascendenza e l'alterità di Dio è al centro della nostra vita nella terra e delle domande di liberazione nella storia. Il Dio biblico è il Dio che è nella storia che accompagna l'uomo nei processi di liberazione da ogni forma di alienazione e di dominio. Nella Bibbia, quindi, Dio si conosce non attraverso un discorso su di lui, ma attraverso il racconto della sua alleanza con l'umanità. Per essere detto e ricordato, per trovare oggi quindi il nome di Dio, no? E per ricordare il nome di Dio, per, quindi per essere Dio, no? Perché Dio è quello che viene detto e ricordato agli uomini, quello che colloquia con gli uomini, Dio ha bisogno dei nostri racconti, delle storie, dei popoli, della storia, delle azioni di liberazione da parte degli uomini, di liberazione degli schiavi, delle orfane, delle vedove e degli stranieri. Questo è il racconto biblico, è Dio che è dalla parte della liberazione di questi soggetti. Il nodo di fondo, e cerco di concludere, è che non si può quindi dire oggi il nome di Dio dimenticando il nome dell'umano. Forse mi avvicino, lo diceva Alberto, credo, no? Ecco. Ricordare il nome di Dio è ricordare, dare dignità ai nomi degli umiliati e degli offesi. De Benedetti, che è un grande studioso della Bibbia, scrive che nella Bibbia dimenticare il nome è peggio della morte. Quindi se è dimenticato e perciò offeso il nome dei sommersi, è dimenticato il nome di Dio. Quindi muoiono i sommersi e muore Dio. Ho detto proprio sommersi perché l'immagine che mi ha colpito sono le migliaia di morti nel Mediterraneo, senza nome, senza identità, inutili, come non mai nati, perché senza nome. E che sono il segno di quella crisi della razionalità occidentale di cui parlava Alberto, perché sono segno della dimenticanza, della crisi, del concetto di universalità, della dignità di ogni uomo, che è stata la conquista dell'Occidente, che sembra ormai persa in modo irreversibile, come denuncia Francesco, il vescovo di Roma. Quindi, per dire oggi il divino, per ridefinire oggi il divino, credo che occorra ridefinire l'umano, dare nome nuovo all'umano, non secondo l'ordine naturale, il diritto naturale precedente, né secondo la razionalità dell'umanesimo laico, credo, no? Perché come uno che cerca chi è Cristo mi interessa, dico questo, non solo per la comunanza solidale con l'umano, ma perché non si tratta appunto di solidarietà, solo di solidarietà e giustizia, non di un Gesù grande filantropo e modello etico umano, ma è un problema teologico. Se non riuscire a dire il nome dell'umano è mettere in gioco Dio, non riuscire a dire Dio. È bestemmiare Dio, no? Non posso sperimentare il divino se non sperimento fino in fondo cos'è l'umano, no? Per la fede ebraico e cristiana, dice Enzo Bianchi, Dio è la presenza che non solo chiede equità, ma la impone, ricolmando di bene gli affamati e rimandando i ricchi a mani vuote. Questo è il Magnificat, se non ricordo male. Ecco, però è tutto il Vangelo che è così. Dal Magnificat, dall'annuncio dell'incarnazione, fino al giudizio finale in cui Cristo si identifica col bisognoso, col povero, con chi è umiliato e l'offeso della storia, insomma chi ha fatto qualcosa, ha fatto un po' di bene per loro, l'ha fatto anche per me. Quindi Cristo è la rivelazione di Dio nell'umano, che si rivela nell'umano. Quindi adesso salto delle cose, appunto. Però volevo solo citare ancora Francesco. Per Francesco, il Papa Vescovo di Roma, il nome di Dio è misericordia, che è prassi di relazione e di essere per gli altri, no? È essere per l'altro. Per parlare di Dio, Francesco parla della radicalità cristiana sull'uomo, legge la storia dal basso, dalle periferie del mondo, e capovolge la dottrina tradizionale secondo la quale l'uomo si perde perché ha perso Dio, no? Di solito questo dicono molti vescovi, no? Abbiamo perso l'uomo perché abbiamo perso Dio, quindi torniamo a ridefinire Dio, no? Ma è al contrario, l'uomo si dimentica di Dio perché si dimentica dell'umanità. Prendendo Nietzsche, no, l'uomo ride di Dio nel mercato perché ride e ride dell'uomo nel mercato. cioè fa del mercato e del denaro il criterio di valutazione e di selezione dell'umano. Quindi ha perso la misericordia, dimentica di vedere i volti, di ascoltare il grido di chi è disumanizzato e reso senza nome. Quindi questa è la crisi della civiltà occidentale, quindi però se vogliamo ripensare il divino, appunto, va ripensato l'umano e va ridefinito l'umano. Ecco. È un umano che, secondo me, come dice Alberto, deve essere adulto, quindi non attaccarsi a quello che Benefra chiamava il Dio tappabuchi, no? Il Dio che gli risolve i problemi, no? Non so, o il Dio grande inquisitore, insomma, no? Io non riesco a risolvere i problemi, quindi mi attacco, cerco la soluzione in Dio, la soluzione della sofferenza, la soluzione delle mie inquietudini interiori, le cerco in un Dio esterno, no? Diceva Benefra, il cristiano è l'uomo adulto che è messo di fronte ai problemi da affrontare, no? In nome di Dio, in nome di Cristo, dice Benefra, no? O un altro potrebbe dire in nome dell'umano, insomma, no? Quindi il terreno comune di costruzione, anche se per strade diverse e per dire in modi diversi l'umano, è questo, insomma, non so se... Questo appunto ovviamente sono domande, paradossi, no? che poi risolveremo a novembre, nel numero di novembre.
Bene, grazie.